Amici d'ascolto, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Questa è Non Solo Sport. E guardiamo in questa prima parte, dedicata proprio al rapporto tra Chiesa e Sport, alla Terra Santa. Parliamo dell'accordo per formare allenatori di calcio e di altri sport nelle scuole del Patriarcato Latino di Gerusalemme e promuovere così i valori positivi dello sport, appunto, e anche del calcio tra gli studenti. L'intesa è stata siglata recentemente proprio a Gerusalemme dalla Fondazione Real Madrid, quindi un nome prestigioso, quello della squadra più famosa del mondo, possiamo dire, e dal Patriarcato Latino di Gerusalemme. La Fondazione, organismo attraverso il quale il Real Madrid promuove attività sociali, di integrazione e culturali, veicolando i valori dello sport, è già presente in 4 scuole del Patriarcato e con questa ulteriore iniziativa ha esteso il programma ad altri 9 istituti presenti in Palestina. Ne parliamo subito con Monsignor William Sciomali, vicario generale del Patriarcato di Gerusalemme dei Latini e della Palestina. Benvenuto a Non Solo Sport, Monsignore.
Grazie.
Ecco, un accordo, quello tra la Fondazione Real Madrid e il Patriarcato di Gerusalemme, che vuole attraverso lo sport alleviare la situazione difficile dei giovani palestinesi. Ecco, come viene realizzato questo accordo?
Allora, questo accordo ha cominciato con 4 scuole del Patriarcato e adesso è stato esteso a 9 scuole. In questo piano di formazione i professori e insegnanti di sport sono allenati in un centro particolare che si trova a Calendia, fra Gerusalemme e Ramallah, per insegnare agli allievi, agli studenti, i valori positivi dello sport. E questo programma è stato realizzato nel mondo, specialmente nelle zone dove ci sono problemi, dove c'è esclusione, marginalizzazione, conflitti, perché tramite lo sport si può veramente creare valori positivi di cooperazione, di tolleranza, di lavoro insieme, perché la vita nel cortile, se ben organizzata, può essere una piccola immagine della vita in grande. Dunque i valori che sono insegnati mentre si gioca sono molto utili per le persone quando interagiscono fra loro.
Quindi un progetto per creare attraverso lo sport, il calcio, un dialogo.
Praticamente nelle nostre scuole ci sono studenti musulmani e cristiani, metà-metà. E allora giocare insieme è una forma di dialogo, perché nel cortile il giocatore è il giocatore, non si guarda se è musulmano o cristiano. Un studente musulmano e cristiano nella stessa squadra collaborano insieme, imparano a accettarsi, a collaborare, a giocare insieme, a amarsi quando sono giovani, mentre giocano sul terreno. Questo sarà una previsione, una profezia di quello che accadrà quando saranno adulti. Abbiamo in Israele anche qualche scuola, ma purtroppo in queste scuole, perché si insegna in arabo, esistono solo studenti palestinesi, arabi diciamo, israeliani, e musulmani israeliani, ma non ebrei per il momento.
È comunque un messaggio di speranza per allargare questa iniziativa a tutto il territorio, un territorio che ha bisogno, ecco, di dialogare e ha bisogno di pace.
Veramente, veramente, veramente. Speriamo che tramite lo sport e la musica, perché la musica è anche un strumento di pacificazione, auguriamo che tramite l'arte e lo sport c'è più ravvicinamento fra i due popoli.
Monsignor Sciomali, i campioni del calcio vivono, giocano soprattutto in Europa, in America Latina. Come in Terra Santa si guarda questi campioni?
Anche qui guardano i grandi campioni come eroi che i giovani vogliono imitare. Una figura come Messi di Argentina, che gioca per il momento in Spagna con Barcellona, o un'altra figura che gioca con Real Madrid, sono figure veramente a livello mondiale. I giovani vogliono avere la loro fotografia, considerano quello che fanno come ideale e così. Adesso per il momento i grandi eroi di Real Madrid sono più influenti perché i giovani portano il logo di Real Madrid sulla maglietta. Allora, anche una forma di far conoscere più Real Madrid.
Ecco, quindi la speranza che in nome di Messi, Ronaldo, Poi mettiamoci dentro anche qualche campione italiano come Totti, per esempio,
perché no?
O altri, si possa veramente dialogare e convivere in serenità.
Veramente lo sport può essere uno strumento di dialogo, di pace, di tolleranza, anche di perdono, perché anche bisogna perdonare sul terreno quando c'è un'offesa, saper scusarsi, saper chiedere perdono. Sono valori umani, mondiali e cristiani anche. Tramite lo sport io sono sicuro che uno studente diventa più umano e un cristiano può diventare più cristiano.
Un messaggio che abbracciamo senz'altro. Grazie Monsignor Sciomali per essere stato con noi.
Grazie a lei, arrivederci.
Ed ora seconda parte di Non Solo Sport, l'attualità con Don Leonardo Biancalani. Benvenuto Don Leonardo.
Benvenuti a voi e a tutti i radioascoltatori.
Ecco, vogliamo parlare quest'oggi di Milan. Si fanno sempre più insistenti voci di interessamento per la società rossonera di imprenditori cinesi. Come commentare un'eventualità del genere?
Ma commentare che c'è un esercizio di bilancio che prevede un buco di circa 90 milioni di euro che va ripianato entro la fine dell'anno e che questa volta sono stati questo gruppo fantomatico Alibaba a smentire l'offerta al Milan, quindi qualcosa di vero c'è. Che poi sia graduale l'offerta, c'è chi parla di 150 milioni già versati nelle casse del Milan per arrivare a un totale di 720 milioni con Lippi, nuovo team manager, forse qualcosa di vero c'è.
Ecco, come mai la famiglia Berlusconi, che quando prese il Milan poi lo ha portato a diventare praticamente la squadra più forte del mondo, non riesce a superare questa fase di impasse che ormai dura da alcuni anni?
Perché oggi nel calcio ti devi programmare, devi fare forti investimenti e gli investimenti li recuperi. Oggi investire nel calcio significa investire adesso per riprendere fra 5-10 anni, come ha fatto la Juventus, e quindi certamente non vale più la pena se non c'è una forte liquidità.
Quindi il Milan rischia un po' quella che è stata la sorte dell'Inter con l'arrivo dell'imprenditore indonesiano, sì, un Inter che sembra a volte riprendersi ma poi non riesce più ad avere la zampata vincente.
No, il Milan rischia un futuro roseo perché alla base del progetto c'è un certo Marcello Lippi e ci sono degli uomini di mercato e degli investimenti forti di liquidità che si parla su circa del miliardo di euro, quindi rischia un futuro roseo, non immediato nel trionfo, ma tra qualche anno sì.
Ecco, perché insomma non bastano soltanto i soldi e gli investimenti, ma poi ci vogliono gli uomini giusti, insomma. Se tu parli di Lippi è chiaro che parli di uno degli allenatori vincenti che ci sono sul mercato.
È uno che quando lo conosco inizia un progetto, arriva sempre in fondo e vince sempre, quindi futuro dei tifosi rossoneri è vero, sarà un po' più cinese, ma sarà un po' più roseo.
Ecco, ma pensi che Berlusconi possa farsi da parte totalmente oppure potrà rimanere all'interno della società?
Ma vorrà rimanere come presidente onorario, sicuramente i costi di gestione del Milan sono inaccettabili per le sue tasche, soprattutto poi non sono più proponibili gli obiettivi dell'Europa League. Che è tifoso del Milan è figlio di una storia, di un club più titolato al mondo e quindi vuole vincere.
Un'ultimissima cosa, un minuto ancora, ha segnato lo scudetto alla Juventus, si fa interessante la corsa per il secondo posto soprattutto dopo la vittoria della Roma sul Napoli.
Assolutamente, io credo che la Roma possa giocarsela fino in fondo col Napoli e questo è uno degli elementi belli insieme alla lotta per non retrocedere che ancora è il campionato in questi 270 minuti ci può dare.
Grazie Don Leonardo Biancalani per essere stato con noi.
Grazie a voi tutti gli ascoltatori.
E siamo alla terza parte di Non Solo Sport con un'ulteriore e ultima puntata, per così dire, su quelle che sono le malattie neurodegenerative all'interno purtroppo del mondo dello sport. Come abbiamo detto, per chi ci ha ascoltato nelle scorse settimane, molti campioni ed ex campioni sono colpiti da vari problemi, primo tra tutti quello gravissimo della SLA. Tornato con noi, perché ha curato proprio questo argomento, Daniele Gargagliano. Benvenuto Daniele.
Ciao Giancarlo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Allora, concludiamo un po' questa panoramica che tu hai curato su questo problema. Che cosa ci presenti oggi? Raccontaci anche un po', riassumi un po' quello di cui abbiamo parlato.
Sì, allora, noi siamo partiti dall'inchiesta che la Federcalcio inglese ha aperto sui casi di Alzheimer di tre calciatori della sezione 66 e dall'ultimo caso di cronaca di morte per Sla, Paolo List, ex calciatore del Foggia morto lo scorso marzo. Oggi proviamo a chiudere il cerchio su questa vicenda facendo un po' di ordine sul rapporto tra malattie neurodegenerative e mondo del pallone. E quindi cominciamo dall'incipit, l'inizio. L'inizio è il nome di Raffaele Guariniello, l'ex PM della Procura di Torino, che aprì un'inchiesta su sospetti, allora casi di doping tra i calciatori di Serie A, e da lì nacque, diciamo, una costola, come dirà lui stesso, di questa indagine che andrà a indagare invece sul rapporto tra SLA e calciatori professionisti.
Bene, allora sentiamo la tua intervista con il magistrato Raffaele Guariniello.
L'inchiesta è stata un po' una costola della più grande inchiesta sul doping nel calcio, no? Che si era avviata dopo una pubblica denuncia fatta sui giornali da un allenatore di calcio. Poi via via incominciarono a venire da noi alcune vedove di calciatori, dicendo che avevano dei dubbi sulla causa della morte del loro marito, in particolare alcuni vedove di calciatori morti per la sclerosi laterale amiotrofica, altri per altre patologie tumorali. Venne fuori un risultato sorprendente, cioè questo eccesso di mortalità tra i calciatori per la SLA rispetto alla popolazione generale. Quindi io autorizzai questi studiosi a porre questo dato a disposizione della comunità scientifica, perché mi resi conto che stavamo operando proprio ai confini delle conoscenze scientifiche. Mi posi anche il problema: ma in Italia succede questo, ma nelle altre parti del mondo cosa capita? Vennero anche più volte dei colleghi che mi riferirono che nei loro paesi c'era stato un tentativo che poi era abortito, perché mi dissero: di fronte al calcio tutto si ferma. La speranza era anche che le autorità sportive internazionali facessero qualcosa, no? Ricordo che fece anche una sorta di appello all'allora presidente della UEFA. Devo dire che ho trovato sempre un grande muro. Noi dobbiamo essere molto attenti a non criminalizzare uno sport, il calcio, però dobbiamo darci una spiegazione.
Che idea si è fatto sul mondo del calcio, ma soprattutto è un ambiente così omertoso come viene descritto?
Ma io ricordo che come pubblico ministero invidiavo i colleghi che si occupavano di mafia, perché ogni tanto c'era il pentito, io non ne ho mai trovati, quindi abbiamo trovato molta difficoltà a farci dire le cose, no? C'era, io ricordo, un addensamento di alcuni casi in alcune società di calcio. Noi provavamo a sentire i preparatori, i medici dell'epoca, ma non dico poi i calciatori, che sono molto spesso all'oscuro, molto spesso invece che hanno evidentemente le stesse difficoltà che ha un lavoratore che si infortuna in un'azienda e che viene chiamato a testimoniare.
La Federcalcio inglese ha chiesto alla FIFA di aprire un'inchiesta su tre casi di calciatori affetti da Alzheimer, tutti della nazionale che vinse il mondiale del 1966. In Italia non sembra esserci la stessa volontà nel replicare questo tipo di iniziative.
Beh, sembra logico che sia stata la Procura della Repubblica a fare un'indagine epidemiologica. Per esempio, in Gran Bretagna gli stessi inglesi non avviano un'indagine epidemiologica, perché non puoi fermarti ai singoli casi. Quante volte noi sentiamo dire: qua muoiono tutti di tumore. Bisogna contare i morti e fare dei confronti epidemiologicamente significativi. Ci vuole la scienza, e la scienza al servizio della giustizia, al servizio della verità.
Si può parlare di responsabilità etica delle istituzioni calcistiche?
Io ricordo una delle tante bellissime cose che Papa Francesco
dice continuamente a proposito dello sport e dell'etica che deve esserci nelle attività sportive. Noi non possiamo assistere a grandi imprese nel mondo del calcio, nel mondo di antisport, l'atletica, pensi al ciclismo, e non porci il problema della tutela della salute e della correttezza. È chiaro che se non ci poniamo questi problemi ci sono delle responsabilità.
Beh, che dire, cose che fanno pensare queste che ha detto Guariniello, Daniele.
Sì, sono, diciamo, riflessioni molto importanti che comunque coinvolgono tutti noi, sia mondo del calcio che opinione pubblica, nel richiamarci a porre l'attenzione sempre viva sul rapporto appunto tra calcio e malattie. Per fare un passo in avanti, abbiamo citato nelle ultime trasmissioni lo studio commissionato dalla Federcalcio nel 2009 sul rapporto tra calcio e SLA. Quello studio fu coordinato dal professor Paolo Zeppilli per studiare appunto il fenomeno SLA.
Che cosa è emerso da questo studio?
Allora, è importante sottolineare che è emerso il ruolo che ha il patrimonio genetico del singolo atleta rispetto alla malattia, alla SLA. E questo si va un po' a confrontare invece con l'altro studio del professor Vanacore, l'Istituto Superiore di Sanità, che invece pone l'attenzione sull'aspetto epidemiologico, come già detto prima da Raffaele Guariniello. Per questo sentiamo la testimonianza del professor Mario Sabatelli, neurologo dell'ospedale Gemelli di Roma, che ha partecipato in prima persona allo studio commissionato dalla Federcalcio.
Bene, sentiamo.
Il problema che si pone la scienza in questo momento è che sicuramente c'è una interazione fra predisposizione genetica e fattori ambientali. Per fare un esempio di questa interazione, facciamo riferimento a una malattia forse più nota, il favismo. Sapete, ci sono delle persone che se mangiano le fave si fanno delle gravi crisi emolitiche. Il problema davanti a un fatto del genere, una persona che mangia le fave e gli viene una malattia, lo studioso ha due possibilità: o studiare il campo di fave o studiare la persona a cui viene il favismo. Quindi la decisione della commissione fu di non studiare il campo di fave, cioè il mondo del calcio, perché in questi anni abbiamo studiato per tantissime volte l'ambiente. Questi studi fino adesso hanno prodotto delle interessantissime ipotesi, ma mai dei dati di fatto. Contemporaneamente, in questo periodo, lo studio della genetica, grazie a tecnologie eccezionali, bellissime, ci sta permettendo di indagare, di interrogare il DNA, e questo tipo di studio ci sta dando delle risposte. Ed è quanto soprattutto sta succedendo alla SLA. Noi adesso sappiamo, almeno conosciamo almeno 30 geni che sono responsabili della malattia, per cui la commissione decise di studiare soprattutto gli aspetti della genetica, dei fattori di predisposizione. Una piccolissima parte delle persone che subiscono traumi, che fanno sport, calcio, hockey, basket, svilupperà forse demenza, forse SLA, e dall'altra parte la stragrande maggioranza delle persone che hanno questi accidenti di malattie che sono veramente terribili non ha mai fatto sport.
Beh, cose importanti anche queste che ha detto il dottor Sabatelli, un argomento su cui è essenziale continuare a studiare, a indagare.
Sì, è importante, e ci ricorda anche che la SLA coinvolge purtroppo non solo gli atleti ma tante persone che non hanno mai fatto sport. Ricordiamo che sono circa 6.000 in totale malati di SLA in Italia. Di conseguenza bisogna ricordare che questa è una piaga sociale che va al di là degli steccati sportivi.
Tra l'altro proprio la SLA è quella che ha colpito tra gli altri un calciatore come Borgonovo, che poi ha fatto della sua malattia un messaggio importante da lanciare al mondo, possiamo dire.
Possiamo dire che la figura di Borgonovo è centrale in questa nostra inchiesta, in questo nostro viaggio, se vogliamo, nel mondo della SLA. E per questo ho deciso, insomma, di ascoltare Alessandra Borgonovo, la figlia di Stefano, che di recente è stata eletta vicepresidente di Lega Pro, il terzo livello professionistico del calcio italiano. E sentiamo dalle sue parole il ricordo del padre Stefano.
Il ricordo di mio padre è tuttora vivo nelle scene delle persone che le persone fanno nei nostri confronti. Piccole grandi manifestazioni, continuare a parlarne. È questo il modo migliore per ricordarlo.
Pensa che le istituzioni calcistiche abbiano veramente fatto di tutto nel ricercare le cause di questa maledetta malattia?
No, io penso che si possa sempre fare di più. Può magari esserci il timore che il calcio sia considerato con causa, però io ritengo che non debba e non possa essere con causa quanto messo. Se il mondo del calcio si aprisse di più, perché si è già aperto, ma dovrebbe fare di più, sarebbe da considerare un mezzo per raggiungere la soluzione.
Lei è convinta che non sia una con causa?
No, sono sicura che non sia così, era una cosa che ripeteva anche mio padre, anche lui lui era convinto che è stato il mondo del calcio a dare il colpo di grazia definitivo alla SLA, perché il calcio può fare davvero davvero molto.
Parole emozionate ed emozionanti quelle di Alessandra Borgonovo, che ci ricordano un calciatore, come abbiamo detto, la cui vita purtroppo si è conclusa troppo presto proprio a causa della sclerosi laterale amiotrofica, la SLA. Ecco, siamo in conclusione, Daniele Gargagliano, tiriamo un po' le fila di questo lungo discorso che abbiamo fatto sulle malattie neurodegenerative nel mondo dello sport.
Dobbiamo dire che è importante appunto mantenere alta l'attenzione di tutti, ma soprattutto incrementare la ricerca scientifica su questo fenomeno e andare a indagare effettivamente perché questa abbiamo definita Spoon River dei calciatori italiani continua a crescere, ma dobbiamo ancora accertare al 100% quali sono le responsabilità che portano a queste morti premature. Ed è giusto ricordare anche che anche quest'anno a giugno si rinnova a Giussano il torneo di calcio dedicato a Stefano Borgonovo, che è una maniera appunto per sensibilizzare l'opinione pubblica e anche per raccogliere fondi destinati alla ricerca.
E per continuare un dibattito, insomma, che come abbiamo detto è essenziale in questo momento.
A conclusione di questo nostro viaggio intrapreso in questo universo, come dire, triste della SLA, del mondo del calcio, mi piace ricordare l'ultimo messaggio dedicato da Roberto Baggio, che era il compagno di attacco di Stefano Borgonovo ai tempi della Fiorentina, la chiamarono la B2, no? Baggio Borgonovo. E l'ultimo messaggio di Roberto Baggio a Stefano diceva: ciao Stefano, l'impresa più bella che sei riuscita a costruire negli anni è stata quella di trasformare il veleno della malattia in medicina per gli altri. E questo penso che sia, come dire, il ricordo migliore per andare avanti e per fare ricerca contro la SLA.
Ecco, un messaggio a cui senz'altro ci associamo, ricordando Stefano Borgonovo e sperando che si riesca veramente a uscirne fuori, che si faccia veramente lo sport in segno di vita e non purtroppo di malattia. Grazie Daniele Gargagliano, grazie per averci raccontato tutto questo e grazie a voi tutti per averci ascoltato. Da Giancarlo Lavella una buona giornata.